Ode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Bene, voi ascoltate la fiaba e poi andate. La spiegazione la riserviamo ai genitori. C'era una volta una bambina ragazza, bellissima, buona, dolce, che viveva una vita felice. Con papà e mamma, un giorno la mamma morì e il papà, per garantire una maternità e per garantire il buon andamento della casa, si sposò con un'altra donna, un'altra vedova, che aveva due figlie, Anastasia e Genoveffa. La donna era molto cattiva e le figlie pure cattive. La ragazza si inserì in questo menage familiare e poi dopo un po' muore anche il papà. Allora la matrigna e le due sorellastre portarono la ragazza, che non ha un nome, ha soltanto il soprannome, Cenerentola. La portarono in cucina e la obbligarono a fare da serva. E la ragazza visse vivendo, facendo la serva alle sorelle e alla mamma, però pensava e lei credeva in un futuro migliore e cantava: i sogni son desideri di felicità, nel sogno non hai pensieri, esprimi con sincerità, tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, quello che stai vivendo, e il sogno diverrà realtà. Lei viveva in armonia con i suoi 12 topolini, viveva in armonia con gli animali, e un giorno la quiete del reame fu messa in subbuglio perché il principe doveva sposarsi. Allora il granduca emise un editto che tutte le ragazze da marito dovevano presentarsi a castello per il gran ballo perché il principe potesse sceglierne una. E andarono la signora madre insieme a Genoveffa e Anastasia, e anche Cenerentola voleva andare, ma le dissero: no, tu non andrai perché sei così malconcia, sei così brutta, sei... e lei in fondo credeva di essere brutta. La chiusero a chiave in casa e loro andarono al gran ballo. E mentre lei era in cucina a disperarsi, le appare la fatina Smemorina, che in alcune versioni è la sua madrina, in altre versioni è la mamma morta. E le dice: non preoccuparti, tu andrai al ballo, vai a prendere i tuoi amici, i topolini, il cane, una zucca, e faremo salagadula, bigigabula, bididibodidibu. Fai la magia, tutto quel che vuoi tu, bididibodidibu, bididibodidibu. E allora le fa un bel vestito, le fa un bel vestito, e la zucca diventa una carrozza, e i topolini diventano topoloni, topa, e i cavalli diventano, il cane diventano stalloni, e insomma, e allora è lei con questo vestito, con queste, dice: io non so ballare, allora ti faccio delle scarpette, gli fa delle scarpette tacco 12 di cristallo, e va al ballo. Al ballo non la riconoscono. Al ballo non la riconosco, nessuno la riconosce, chi è questa ragazza così bella. Il granduca dice: sicuramente è una principessa. Il principe appena vede sta ragazza così bella perde la testa e la afferra, e passano tutta la sera ballando. Ma la fatina Smemorina, la mamma, la madrina, quello che è, le aveva detto: mi raccomando, a mezzanotte termina l'incantesimo, quindi tu entro mezzanotte devi uscire, devi tornare a casa perché la zucca ritornerà, la carrozza ritornerà zucca e così via. E allora lei così presa che il principe non voleva lasciarle andare, non ti lascerò se non mi avrai rivelato il tuo nome, perché non la voleva lasciare e nel frattempo don, don, e Celentano che attacca a mezzanotte, sai che io ti penserò ovunque tu sarai, sei mia. E lei scappa le scale, che per Freud hanno una interpretazione, e scappando si azzoppa perché perde una scarpina. E così tra sciarre e batterie sale su questa, mentre corrono a tutta velocità, diventa una zucca, i topoloni diventano di nuovo topolini, insomma, e ritornano a casa. Il principe, impazzito dalla voglia di ritrovarla dopo questa notte d'amore, c'ha sta scarpina. C'ha sta scarpina, dice, sta scarpina io la ritroverò. E allora manda i suoi attendenti a fare il giro di tutto il reame per trovare la ragazza che può portare, calzare questa scarpina di cristallo. Arrivano nella casa di Cenerentola, la mamma, la matrigna, chiude a chiave Cenerentola. E cercano di far entrare sta scarpa a Genoveffa e Anastasia, ma niente, non entra questa scarpa. E allora l'attendente dice: ma non c'è un'altra ragazza da marito? Non c'è qualcun altro? E dice: no, non c'è nessuno. Lei chiama, 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 dice: no, sento le voci. Chiamatela, portatela qui. E allora, mentre il Granduca sta per mettere la scarpa, la matrigna fa lo sgambetto all'attendente, cade a terra pure la scarpina, e la scarpina si rompe. Oddio, adesso che facciamo? L'attendente, pieno di dolore, dice: adesso m'ammazza, cosa? Ma Cenerentola tira fuori, dice: io c'ho l'altra scarpina. C'ho l'altra scarpina, indossa la scarpina, è lei, e allora viene portata a palazzo, si sposa con il principe e vissero felici e contenti. Bello. La fanciulla, ecco, adesso l'averla ascoltata, voi sapete già quello che è la fiaba. La fiaba è una fiaba di iniziazione all'attività sessuale. E Freud fa una bellissima o porca interpretazione insieme ad altri. Cercheremo di aggiustare un po', la cosa. Anzitutto, la fanciulla è coperta di cenere come la lampada di Aladino, quindi bisogna sfregarla, bisogna. E le due sorelle, Anastasia e Genoveffa, sono l'immagine di Cenerentola. Cenerentola è una donna libera, Cenerentola è una donna pura, brava, buona, ma c'ha questa parte di sé e la parte mascherata. Tutti noi siamo buoni, tutti noi siamo bravi, belli, ma abbiamo l'altra faccia della medaglia, la nostra zona ombra, quella zona ombra mascherata, perché tutti noi, volenti o nolenti, indossiamo delle maschere per farci ben volere. Allora, fino a quando noi indossiamo la maschera di Genoveffa e Anastasia, la maschera di quello che vogliono gli altri ci vogliono bene. Difatti, Genoveffa e Anastasia vengono introdotte a palazzo, vengono invitate alla festa reale, mentre Cenerentola, nella sua autenticità, viene scartata. Quindi questo è il primo messaggio. E l'iniziazione, la scarpetta è l'immagine. Sognare di indossare una scarpa, nell'interpretazione dei sogni di Freud, è il desiderio di avere un rapporto sessuale, il maschio che entra nella donna. Ecco qui la scarpetta. La notte di ballo non è altro che una notte d'amore. Una notte d'amore è questo abbraccio e quindi questa ricerca della persona giusta. I topolini, abbiamo visto, Topoloni, la topa, gli stalloni, sono tutti simboli erotici. La scala è il parametro del piacere, ma vi dicevo, lasciamoli un po'. Mezzanotte, come mai a mezzanotte, è la meccanica dei corpi che ha un tempo. Coelho, tutti voi avete letto Coelho, 11 minuti. Tanto dura, secondo Coelho, io non lo so quanto può durare da 11 a mezz'ora. C'è una coppia che viene alle messe di guarigione e dice: noi facciamo il tantra, duriamo 2 ore. E vabbè. E chi boemia? Quindi mezzanotte, le lancette secondo Freud sono il tempo che è permesso per. E quindi è il termine. E come mai a mezzanotte termina la magia? Perché non stare a credere quando sei dentro la magia che ti dice: Topolona mia, ti amerò per sempre. Perché in quell'atmosfera è l'atmosfera della bugia. Della bugia. Quindi, qualcuno mi aveva chiamato. Sei tu che mi chiami? Allora, mi hai fatto perdere il collegamento. Lode al Signore, che ci vuoi fare? Lode. Aspetta che hai ragione, metto modalità aereo. Ecco fatto, l'avevo dimenticato. Ritorniamo a noi. Quindi, e il mondo della magia, il mondo dell'invisibile, e il mondo terreno è quello che fa da ponte, quello che fa da ponte è la scarpetta, perché tutto scompare tranne la scarpetta, tutto scompare tranne il ricordo di quella comunione che hanno l'uomo e la donna. La lotta tra questo abbraccio, si può vedere dal punto di vista della sessualità, ma si può vedere anche dal punto di vista dell'autenticità. Alcune interpretazioni vedono in Cenerentola che balla con il principe azzurro, vedono Giacobbe che lotta con l'angelo sulle rive di Yabok e dice la stessa cosa l'angelo: non ti lascerò se prima non mi avrai rivelato il tuo nome. E dice l'angelo a Giacobbe, e il principe dice alla principessa, e il principe dice a Cenerentola: non ti lascerò se prima non mi avrai rivelato il tuo nome. E Giacobbe non vuole dirlo, ma alla fine lo dice, però viene azzoppato. Cenerentola scappa, non lo dice, però anche lei viene azzoppata. Mettetevi il tacco 12, mettete, e camminate con una scarpa, tacco 12 e una scarpa e un piede senza niente. Quindi camminerete zoppi. E questa zoppia si vede in tanti racconti. E ad esempio, c'è questo delle scarpe, il gatto con gli stivali, Hermes dai piedi alati, Edipo con la borchia d'oro, Dionisio chiamato monosandalo. Addirittura poi ho letto, Francesca, che anche Dante viene, dice nell'Inferno 1:29-30, riprese la via per la piaggia deserta, sì che il pie fermo era sempre più basso. Quindi anche lui entrando in questa situazione divina, ecco, zoppica pure lui. Però Perché lo zoppicare significa avere un piede nell'invisibile e un piede nel visibile, un piede nello spirito e un piede nella materia. E quindi Cenerentola con Giacobbe hanno in comune questa lotta. Il ballo non è altro il ballo dell'autenticità, dove Cenerentola deve essere autentica, perché Cenerentola non è Cenerentola. Cenerentola è una principessa, ma lei crede di essere una serva mentre lei è una principessa. Quindi lei in questo ballo, in questa lotta, deve scoprire la sua parte divina. Come Giacobbe, la stessa Cobbe. Giacobbe nella lotta deve scoprire che non è il fratello. Giacobbe aveva detto al papà: come ti chiami? Mi chiamo Esaù, perché voleva la benevolenza. E tante volte noi cerchiamo di somigliare agli altri per avere benevolenza, per essere benvoluti, per essere, mentre ciascuno di noi è un essere unico e irripetibile. E tutti noi avremo sempre questa lotta dell'autenticità per passare da servi a principe, principesse. È una lotta che facciamo con l'angelo, oppure nell'amore, nell'amore che ti fa diventare, ti fa crescere, ti fa scoprire il tuo essere bello, il tuo essere bella, il tuo essere importante. Altra cosa che noi vediamo quella di Mosè: togliti i sandali per aderire al suolo, ma questo ne abbiamo parlato diverse volte. E la scala è il punto saliente dell'eccitazione sessuale, e la scarpa è il segno, il simbolo genitale femminile, e mezzanotte la scarica libidica. Queste ve le ho lette così in fretta e furia. La fatina madrina, chi è? In alcune interpretazioni è la madrina che protegge la ragazza, in alcune versioni è la mamma. In pratica, noi abbiamo sempre un'anima che ci aiuta a tirar fuori il divino che è in noi. E ho pensato alla madrina di battesimo. Io la mia madrina di battesimo l'ho conosciuta pochissimo, sono stato battezzato da questi cugini, amici di mio padre, quindi li ho visti pochissimo, poi lei è morta giovane. Però io la ricordo soltanto, ero quando ho fatto la cresima, era madrina di battesimo. Però durante il periodo in cui stavo male, quindi il visibile si confondeva con l'invisibile, più volte l'ho vista. E io mi sono meravigliato perché non ho mai avuto confidenza, non ci ho mai parlato, però è la mia madrina di battesimo. E adesso a ripensarci, era tra l'altro una brava donna, a ripensarci. È stata una di quelle anime che mi ha aiutato nei momenti difficili senza che io lo sapessi. L'altra è la mamma che dice a Cenerentola, Cenerentola quando è tutta vestita con le scarpine, tutta pronta, dice: ma io ti rivedrò, avrò possibilità di rivederti. E la mamma dice a Cenerentola: io sono sempre con te. E in effetti è vero, la mamma è sempre con noi, sia che viva. E quindi, perché le mamme, purtroppo le mamme da vive hanno la razionalità che le frega, e quindi, perché le mamme sanno tutto, e poi sono le ultime a sapere eventuali cose. Ma mamme, basta che interrogate il vostro utero, sapete tutto. E quindi, e la mamma intercede sempre, perché noi abbiamo i figli, io credo che siano della madre, perché noi abbiamo vissuto 9 mesi dentro la madre, abbiamo vissuto 9 mesi dentro quel grembo. Quindi non è soltanto l'ovulo, ma c'è tutto, le emozioni, la vita, le cose. E poi c'è questa entanglement. Se c'è l'entanglement per 2 atomi che si uniscono una volta, figurati di una persona che vive 9 mesi dentro un'altra persona. E quando muore, quindi ha maggior ragione. Quindi è anche un invito in questa fiaba a prendere consapevolezza e coscienza che i nostri genitori, specialmente la mamma, può aiutarci. Non è altro che la fatina smemorina che con la sua magia può tirar fuori il divino che è in noi. E, altra cosa, non la riconoscono. Lei va lì e non la riconoscono. Nessuno la riconosce e nessuno sa chi è. Quando incontriamo Gesù, e quindi il mondo della magia, il mondo dell'invisibile, noi non siamo più riconoscibili. Il cieco nato che chiedeva l'elemosina davanti alla porta del tempio, una volta che si incontra con Gesù, non lo riconoscono più. Ma chi è? È lui, non è lui. Ma domandate ai suoi genitori, ma chi è? E non è quello che chiedeva l'elemosina, no, non è un altro. Allora, quando noi ci rivestiamo, la parola che ci ha dato alla preghiera del cuore, le nozze sono pronte, è stato dato un abito splendente, rivestiti di luce, dice l'Apocalisse. Quando noi ci rivestiamo di luce non siamo più riconoscibili. Quando invece siamo riconoscibili e siamo dopo 20 anni sempre gli stessi, c'è da farsi il punto di domanda se veramente stiamo facendo un cammino di trasformazione. E c'è ancora qualcuno? Cercano di mettere la scarpa. Genoveffa e Anastasia, la scarpa non entra. E l'attendente del Granduca dice: ma c'è qualche altra ragazza? No, non c'è nessuno. Poi sentono un rumore e viene fuori Cenerentola. Dove troviamo questa storia? È la storia di Jesse. Quando Dio dice a Samuele: vai nella casa di Jesse, perché tra i figli di Jesse io ho scelto il mio re. E allora va da Jesse e gli presenta il primo, alto 2 metri, bellissimo, e Dio dice a Samuele: non è lui. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, non è nessuno. Dice: oddio, ma possibile che mi sono sbagliato? Ma non c'è nessun altro dei tuoi figli? Sì, veramente, c'è il ragazzino, però è lì a guardare le pecore, manco te l'ho fatto chiamare, vallo a chiamare. E quando vedi arrivare Davide, il Samuele riconosce, sente la voce di Dio che dice: è lui. E Dio gli dice a Samuele: guarda che Dio non guarda le apparenze, ma guarda il cuore. Certo, vedere quella bellissima donna al ballo e poi vedere una donna vestita di stracci è difficile pensare che sia la stessa persona, ma non è l'aspetto esteriore che fa la differenza quanto quello che c'è nel cuore. Quindi questo è l'altro insegnamento, l'altra similitudine che troviamo nella fiaba di Cenerentola. E l'ultima cosa molto bella è la scarpa che si rompe. Si rompe la scarpa e quindi stanno per mettere a Cenerentola la scarpa si rompe e allora è finito, non c'è più possibilità di riconoscere Cenerentola e Cenerentola tira fuori l'altra scarpa, a lei l'altra parte. Questo per quanti di voi vivono una relazione matrimoniale, per quanti di voi vivono una relazione oppure un progetto, chiamalo come vuoi. Quando c'è qualcosa che si rompe, quando si rompe la scarpa, quando si rompe qualcosa, deve essere l'altro o l'altra, perché nel rapporto di coppia è un rapporto paritario, perché Cenerentola c'ha l'altra scarpa, quindi una scarpa l'una. Non c'è un rapporto dove uno è superiore e uno è inferiore, ma il rapporto deve essere paritario. Ma nello stesso tempo, all'interno di un rapporto, c'è una persona che è più forte e che garantisce la duratura e la durata. Che garantisce la durata del rapporto. Anche se c'è qualcosa che si rompe, io ho l'altra scarpa, io garantisco. Lo troviamo anche nella Chiesa. Quando Dio, Gesù sceglie Pietro come Papa, gli dice: tu sei un testone, tu sei una pietra. Qui si ritorna al primato, ma non è questo il primato di Pietro. Lo troviamo in un'altra parte del Vangelo, quando Gesù dice: io ho pregato per te, tu conferma i miei fratelli. Il primato di Pietro è proprio questo, quello di confermare i fratelli. Il primato di voi, care cavalle maggiori che fate irresponsabili, non è altro che confermare i fratelli, aiutarli nella fede. È quello che ha fatto Gesù. E Gesù dice: tu sei un testardo, lo sa, lo riconosce. Pietro era un soprannome, il suo nome era Simone. E qui dice: tu sei una pietra, sei testardo, ma su questa roccia io costruirò la mia chiesa. All'interno di un rapporto matrimoniale, all'interno di un rapporto amicale, di un rapporto di gruppo, com'è? Ci deve essere tra i due, uno dei due deve essere roccia, uno dei due deve avere la capacità di risanare il rapporto. Questa è la scarpina e in questa maniera si vive felici e contenti. Alleluia, alleluia, lode, lode, lode. Ho detto tutto? Sì, mi pare di sì. Ok, lode al Signore sempre. Il sogno.